eccoci qui, bentrovati su Radio Bandiera Nera. Sono Davide Di Stefano del Primato Nazionale, oggi come sempre, insomma come tutti quanti i giorni dalle ore 13 alle ore 14 saremo in compagnia qui su Radio Bandiera Nera, per questo che è uno spazio appunto gestito dalla nostra testata su quella che è ormai la web radio non conforme più conosciuta ormai da parecchi anni. Eccoci qua, e oggi martedì 12 maggio, diciamo che la monotonia mediatica del coronavirus, del Covid-19, dell'emergenza sanitaria, tutto quanto quello che stiamo vivendo in questi mesi è stata parzialmente, diciamo così, interrotta dalla vicenda di Silvia Romano, che ci ha così dato la possibilità di riproporre e di vedere un nuovo derby social tra chi insomma l'ha accusata in maniera pesante per la sua conversione, per i soldi pagati, per il vestito, insomma per il vestito somalo con cui si è ripresentata e quant'altro, e chi invece magari ha avuto una linea più così comprensiva, giustificazionista, ma andremo a vederlo successivamente. E oggi insomma, come detto, le notizie sono sì, tiene ancora banco Silvia Romano, ma ci sono anche delle novità fondamentali in merito al cosiddetto lockdown, alla chiusura e alla trattativa insomma per le riaperture, perché qua vediamo sì alla riapertura di negozi, bar e ristoranti dal 18 maggio, accordo governo regioni. Questa è la prima pagina del Primato Nazionale, andremo a vedere. Ci sono poi appunto alcuni articoli su Silvia Romano che accusa la Onlus di averla mandata allo sbaraglio. C'è un'intervista addirittura di Repubblica, cioè che noi riprendiamo di Repubblica, al portavoce di Al-Shabaab, il gruppo jihadista che ha rapito la Romano, che spiega che con i soldi ricevuti dal governo italiano finanzierà la jihad. C'è la questione del funerale rom in Molise che ha fatto risalire i contagi, c'è la Polonia, anzi l'ambasciata polacca a Roma che cazzia Mentana per le sue parole su Auschwitz, e il direttore del TG di La 7 fa un po' il vago, come si dice a Roma, la butta in caciara parlando di troll, ma andremo a vedere anche quello. C'è la sanatoria sugli immigrati, altra trattativa ovviamente politica molto importante di questi giorni tra Movimento 5 Stelle, che come al solito cerca un modo dignitoso, in realtà non dignitoso, indecoroso come al solito, per cedere al PD e comunque a quella che è un po' la il pensiero unico, insomma una politica così disegnata su quelle che sono le necessità del sistema, e ovviamente un partito antisistema che ha fatto la fine che ha fatto. C'è poi la questione della nave quarantena a largo della Sicilia, con ogni immigrato che ci costerà 4.000 euro al mese, l'allarme ovviamente sempre su consumi e quant'altro di Confcommercio, Confindustria, ma quelli sono diciamo così notizie di ieri. E io comincerei intanto, facciamoci una lettura un po' di questa roba qui della riapertura di bar e ristoranti, così cerchiamo di capirne un po' di più. Allora, questo articolo di Adolfo Spezzaferro, andiamo a vedere, sia la riapertura di bar, ristoranti e parrucchieri dal 18 maggio, via libera anche alla possibilità di agire in autonomia, ma il governo potrà intervenire in qualsiasi momento in caso di ripresa dei contagi e richiudere tutto, cosa che è stata già più volte paventata, se vi ricordate, da quel fenomeno di Ricciardi, da chi ha questo approccio come la Raggi, no? Da trattarci come degli scolaretti o come dei bambini. Ci hanno concesso di aprire i parchi, però dobbiamo comportarci bene, sennò verranno richiusi, insomma. Tutto quello che sappiamo purtroppo rispetto a questo periodo che stiamo vivendo. C'è l'intesa governo-regioni sulla fase 2, tra giovedì e venerdì il governo fornirà alle regioni le linee guida elaborate dal comitato tecnico scientifico per consentire ai governatori di riaprire dal 18 maggio anche il commercio al dettaglio e gli stabilimenti balneari, sempre sulla base dei dati del monitoraggio, in anticipo quindi rispetto al 1 giugno fissato dal governo nell'ormai celebre supercazzola di Conte di un paio di settimane fa. Secondo quanto riportato, dopo l'ultimatum lanciato dai governatori, che avevano annunciato che avrebbero deciso in autonomia la riapertura anche in assenza di un accordo con Palazzo Chigi, ieri è stata raggiunta un'intesa all'incontro tra il ministro per gli affari regionali Francesco Boccia, il premier Giuseppe Conte, il ministro della salute Roberto Speranza, il presidente della conferenza delle regioni e il governatore dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini e i rappresentanti delle regioni riuniti in videoconferenza. Le linee guida e i protocolli di sicurezza saranno indicati per ogni attività, viene spiegato, perché possano riaprire nella massima sicurezza. Inizia la fase della responsabilità per le regioni, annuncia Boccia. Resta invece aperto il confronto tra governo e territori sulle tempistiche e le modalità di riapertura dei confini interregionali, quindi spostamenti da regione a regione, per le quali al momento non esiste una visione univoca da parte delle regioni. Il DPCM in vigore fino al 17 maggio vieta gli spostamenti da una regione all'altra, pertanto il prossimo decreto probabilmente terrà conto anche delle necessità emerse alla conferenza Stato-Regioni. Bonaccini dice comunque si riparte, ovviamente Bonaccini, governatore dell'Emilia-Romagna, in quota PD, quindi ovviamente contento, no, dell'accordo raggiunto con il governo. Insomma, punti fondamentali per riapertura e ripresa, chiede Bonaccini, dice il primo la richiesta che ci sia presto un decreto che rappresenti un vero e proprio spartiacque che premi la collaborazione istituzionale, l'atteggiamento responsabile delle regioni e una visione dell'autonomia territoriale come opportunità per rispondere alle esigenze dei diversi contesti socio-economici. Quindi anche un po' bacchetta anche, no, le fughe in avanti di Jole Santelli e dei governatori più ribelli. Il secondo punto riguarda la delicata questione delle minori entrate. Ho proposto su questo tema al governo un percorso possibile per trovare nel brevissimo periodo un accordo fra l'esecutivo e le regioni. Mi sembra di aver colto sensibilità e attenzione da parte del governo anche su tale questione. Poi c'è Zaia che dice che il Veneto presenterà in settimana la ripartenza totale. Insomma, Zaia spinge anche forte dei suoi risultati ottenuti anche grazie alla consulenza del virologo romano Crisanti. E, insomma, c'ha un programma di riaperture prima del 18. Toti anche in Liguria si unisce un po' alla linea di Zaia, quindi sta spingendo Federica, insomma Fontana, tutti quanti i governatori stanno spingendo parecchio per insomma, procedere verso queste riaperture. Bisognerà un po' vedere se poi quindi questo accordo si tramuterà effettivamente in una misura. Io ho sempre molta paura perché non so, c'è, cioè questa crisi, questa emergenza ci ha riservato appunto anche delle sorprese e ormai c'è questo tipo di atteggiamento a trattare appunto i cittadini come dei bambini, a prendere delle decisioni non tanto politiche ma appunto dettate magari esclusivamente da tecnici esperti che spesso si contraddicono, anzi quasi sempre tra di loro, quindi basta veramente poco secondo me un finto allarme, come hanno fatto anche in Germania, se vi ricordate. Ci avevano spiegato, guardate, la Germania ha riaperto tutto e subito sono risaliti i contagi. Noi avevamo fatto un articolo di debunking, come si dice adesso, no, per smentire ovviamente questa che era una palese fake news. Poi andremo a vedere anche un po' quello che sarà l'estate che ci aspetta, perché ci sarà un vero e proprio protocollo per le spiagge, no, con distanziamento anche in acqua e fine della battigia. Veramente io questa cosa mi inquieta a dir poco, forse per me, non so, penso che andrò per fiumi e laghi e bypasserò direttamente le spiagge, ma io direi facciamo una cosa, andiamoci a fare subito una pausa musicale, un po' insolita, ci andiamo a sentire un cantante, qualcuno definirebbe trash, insomma parodico. Sono delle parodie e questa si chiama Bataclan. Lui è Pippo Solo, che è appunto questo ragazzo romano, e secondo me vi potreste fare forse due risate, chi lo sa.
Roma presto esploderà, ho un groppo in gola all'Akbar, sembra culo a pizzo col mio imam, il monk è il nuovo Bataclan, vedi queste trap jihad, entri in metro e sbam, queste trap jihad, il monk esploderà, queste trap jihad, muovi con le sbam, queste trap jihad. Puttana sono serio, non ridere sono addestrato. Chiuso con Maruego, m'hanno radicalizzato. Cellule estremiste, bombe da torpigna tara. Le fregnette hipster, le famose un pappe aria. Giuro che vado dritto al voodoo bar, spara a due tizi e faccio un Bataclan. Lancio un borsone nella metro A, e un attimo in Roma diventa Baghdad. Non puoi stare tranquillo da nessuna parte, mancarla e decoiz oppure levato. Tommaso Paradiso,
peggio per Allah. Allah sei luce e verità. Allah ti prego scopami, penetrami, fammi tuo, fammi sentire i tuoi precetti, scivolano nel mio volo. Yeah. Roma presto esploderà. Ho un nodo in gola all'Akbar. Sempre a culo a pizzo col mio imam. Il monk è il nuovo Bataclan. Baby, questa è trap jihad. Solo carnialon. Questa è trap jihad. Questa è trap jihad. Libetta esploderà. Libetta esploderà.
Diciamo le bandiere al Vaticano. Se ciucchiamo un cardinale lo scoppiamo.
Eccoci qua, rientriamo. Ovviamente ci tengo a precisare che il pezzo era assolutamente sarcastico, anche un po' per sdrammatizzare rispetto a quanto sta accadendo in questi giorni, queste polemiche che infuriano su il caso di Silvia Romano, che è diventata Isha, che si è convertita e che insomma ci sono tutta una serie di sfaccettature in merito a questa vicenda. Io personalmente ho avuto un po' di difficoltà anche a farmi un'opinione, ma più che altro a farmi un'opinione come si fa poi ormai adesso che per forza stai o da una parte o dall'altra, e quindi le sfumature, i contorni sono sempre così un po' limitati, e quindi no, o stai dalla parte dei destri che dicono ah, ecco qui, è convertita, nemica, doveva morire, schiattare lì in... che cazzo è andata a fare in Africa, oppure no, dalla parte invece di magari giustifica tutto e vede, cioè, no, e non vede anche no, quella che è una palese vittoria, quantomeno in ambito di comunicazione, per un gruppo comunque terrorista, possiamo dire così tranquillamente, terrorista islamico, islamista, integralista, quello che vi pare, Al-Shabaab, che comunque in questo modo ha dimostrato che per quasi, cioè per un anno e mezzo ha rapito un occidentale, alla fine in tasca qualche milione di euro, non si capisce se uno e mezzo o quattro, ci sono varie ricostruzioni, e poi rimanda qui comunque una ragazza convertita all'Islam, dice lei, per sua libera scelta, anche se poi insomma bisogna vedere anche quale Islam comunque lei ha conosciuto, insomma quali sono stati i suoi mesi, i suoi trascorsi in questo periodo, ma soprattutto la rimanda no, con quel vestito, perché poi l'immagine penso faccia anche molto di più, nel senso con quel vestito tradizionale, in realtà non tradizionale, però comunque legato alle musulmane in Somalia, e quello è sicuramente un'immagine molto potente che dimostra come anche sotto il profilo della comunicazione quel gruppo sicuramente se la rivenderà, mi pare evidente, no? Che c'è può essere considerata una vittoria mediatica e politica. Io volevo andare a leggere un intervento su questa vicenda di Silvia Romano da parte di, scritto da Franco Nerozzi, in realtà su Facebook non è un articolo uscito da qualche parte, ma appunto è un intervento su Facebook, però io ho un'immensa stima di Franco, che è diciamo, il fondatore e responsabile della comunità solidarista Popoli, che ha fatto sostanzialmente un po' conoscere, è stato il pioniere, almeno nel nostro mondo, nel mondo non conforme, chiamatelo come vi pare, destra radicale, eccetera, eccetera. Insomma, Franco è stato tra i primi ad andare a aiutare qualcuno in casa propria, no? A casa loro, nel famoso terzo mondo, e lo ha fatto però appunto seguendo una linea di condotta esistenziale, morale, politica ben precisa, che è quella di aiutare chi combatte per la propria identità, in particolar modo il popolo Karen, no? che combatte appunto per la propria indipendenza, autodeterminazione, per la propria nazione, e lo fa tra l'altro anche rifiutando le logiche del narcotraffico, quindi contro una giunta, una dittatura militare di stampo marxista, no? E più corrotta, e insomma è un discorso ovviamente diverso da quello che può essere, non so, Emergency o le Onlus, l'ONG che come quella con cui è andata Silvia Romano, no? Perché comunque è una solidarietà appunto identitaria, così come poi ha ripreso il concetto anche Solid, solidarietà identità, un'altra onlus fondamentale del nostro mondo. E quindi c'è una visione comunque che non è che è una bestemmia andare ad aiutare qualcuno al di fuori dei nostri confini nazionali, perché molto spesso c'è un ragionamento un po' reazionario che viene fatto anche da alcuni nostri simpatizzanti, lettori anche del primato o quant'altro, che ma cosa andate a fare, non ci sono i poveri in Italia. Però questo ragionamento è un po' limitato, perché se non si capisce magari che andare a costruire un villaggio nella giungla Karen per impedire a quelle persone di essere massacrate, di emigrare poi a loro volta, come invece vogliono proprio le ONG buoniste, no? Che gli propongono dei programmi per emigrare magari negli Stati Uniti, in Nord America, in Canada, anche in Europa, invece noi difendiamo, no, queste persone e il loro diritto di poter rimanere e avere un futuro nella loro terra. E quindi come principio quello di aiutare a casa loro, no? Di non far sradicare i popoli, di impedire anche magari delle migrazioni di questo tipo, è sicuramente un principio giusto e corretto. Andiamo un po' a leggere quello che scrive Franco. Dice: aiutarli a casa loro comporta dei rischi, ma è anche l'unica strada da percorrere per ridurre il flusso migratorio e cercare così di contenere lo squilibrio ad esso legato. In zone a rischio, dove molte ONG e onlus agiscono con i loro volontari, può succedere di farsi arrestare, rapire o ammazzare. Chi si stupisce e si scandalizza per questo non ha il minimo senso della realtà. E chi fa le campagne elettorali utilizzando quello slogan, ma poi storce la bocca se qualcuno parte e va veramente a casa loro, nel tentativo di costruire qualche cosa, mi fa abbastanza ribrezzo. Detto questo, ritengo che sulla storia di Silvia Aisha, tra virgolette, l'unica cosa che bisognerebbe chiedersi è se la sua presenza in quel luogo sia stata gestita con sufficiente attenzione e con le dovute precauzioni. Probabilmente no, lei stessa poi ha detto che è stata mandata allo sbaraglio nella savana. In un certo ambiente arcobaleno manca totalmente lucidità su come funziona il mondo. Il pregiudizio sulle armi, le favolette sul pacifismo che risolve ogni diatriba, la stupida presunzione di essere in grado di costruire ponti anche nei confronti di formazioni aggressive e ideologizzate, creano pericolosissime performance da funamboli della solidarietà. Quindi, vediamo qui, Franco attacca in maniera molto precisa a quelle che sono un certo tipo di onlus e di ONG, che sono ovviamente per la maggiore queste, no, globaliste e buoniste, arcobaleno lui le definisce. Nella lunga esperienza della comunità solidarista Popoli, che ho l'onore di rappresentare, c'è una costante: la critica acida e spocchiosa, e a volte delatoria, da parte dei buoni arcobaleno contro i cattivi neri, non solo per scontata condanna ideologica, ma anche perché quando operiamo in una zona di guerra ci dotiamo di un apparato di sicurezza piuttosto efficace, che comunque non può garantire al 100% l'incolumità dei nostri volontari. L'ipocrisia nell'ambiente radical chic, peraltro, è totale. I più sgamati di quelle ONG hanno fior fiore di guardie armate attorno agli ospedali, ma i loro rappresentanti predicano la non violenza e fanno le battutine idiote sugli americani che vanno a comprare armi quando scoppia la pandemia. Probabilmente Silvia Aisha non doveva stare in quel villaggio senza i potenti mezzi di cui godono invece le organizzazioni che piacciono ai cantanti impegnati e agli attori no borders. Cioè, intanto mandiamo ancora avanti il nostro sottofondo. Quindi, insomma, ecco, quindi Aisha non doveva stare in quel villaggio senza i potenti mezzi di cui godono invece le organizzazioni che piacciono ai cantanti impegnati, eccetera. Illudersi che un paio di guardie Masai possano costituire una protezione è follia pura. Ci sono dei limiti che non si possono oggettivamente superare quando vai a casa di altri. Della conversione all'Islam me ne frego. Avrà avuto le sue serie ragioni. Chi siamo noi per giudicare? Quello che fa schifo è un governo che ancora una volta dimostra di non avere spina dorsale. Milioni di euro sborsati da cittadini italiani, non necessariamente islamici, avrebbero potuto avere come contropartita la rinuncia alla carnevalata in costume verde, che puzza tanto di operazione politica. Ecco qui, quindi Franco dice: Non entro nel merito della conversione all'Islam, per quanto insomma bisogna appunto capire in che contesto è successa, nella difficoltà di un anno e mezzo di prigionia, di quale Islam, appunto, a quale Islam si è convertita Silvia detta Aisha, però appunto poi Franco sottolinea come, no, quella del presentarsi col vestito somalo sia una carnevalata, che ha un chiaro significato politico, magari proprio per il gruppo jihadista che ha, appunto, che ottiene questa vittoria. PS, post scriptum, quando diversi anni fa fummo arrestati sul confine birmano-thailandese, non costammo nulla all'Italia, ricorda Franco. Il caffè che un funzionario dell'ambasciata a Bangkok ci portò nel centro di detenzione, circa 14 euro, lo pagammo subito in contanti. E ricordo infatti questo episodio di cui narra Franco, perché ho avuto la fortuna e l'onore di partecipare ad una missione di popoli ormai nel lontano 2011, e appunto ci raccontava che l'ambasciata gli ha fatto anche pagare il caffè, altro che riscatti milionari. Però appunto su questa questione di Silvia Romano bisogna comunque fare anche un po' di chiarezza, e io vorrei andare un po' a riprendere quello che ha scritto ieri il nostro ottimo, sempre ottimo, Eugenio Palazzini, che sugli esteri è sicuramente una delle migliori penne del Primato Nazionale. Dice: Silvia Romano liberata, ecco cosa dovremmo chiederci e sapere, tra parentesi, davvero. La liberazione di Silvia Romano di per sé è per tutti una buona notizia, sicché è simpliciter per due motivi. Il primo sostanziale: un'italiana rapita in Africa è stata riportata a casa, quindi nel caso di specie lo Stato ha fatto lo Stato. Il secondo, più prosaico: dopo due mesi di coronavirus serviva una notizia positiva per strappare qualche sorriso. Tutto è bene quel che finisce bene, storia a lieto fine, nulla da aggiungere? Non proprio, perché questa vicenda sta monopolizzando il dibattito politico e mediatico. Tra chi festeggia una cooperante milanese da trasformare in una nuova icona radical chic e chi la accusa delle peggiori nefandezze perché convertita all'Islam. Assistiamo insomma a uno scontro in campo aperto tra armate di commentatori obnubilati da pregiudizi, ipocrisie e letture semplicistiche. Nulla di nuovo è quanto accade più o meno su qualunque scibile e disputabile questione. Quanto accaduto in Somalia però merita di essere considerato e analizzato, evitando il metro del tifo. Dietro alla liberazione e alla conversione di Silvia Romano alias Aisha, di fatto ci sono agenti e fattori scatenanti che provocano risvolti di varia natura. Chi ha rapito Silvia Romano? Per comprendere, ripartiamo dall'inizio di questa storia. Chi l'ha rapita? Il 20 novembre 2018 la cooperante italiana, che si trovava in Kenya per partecipare come educatrice a un progetto umanitario curato dalla Onlus Africa Milele, è stata sequestrata nel villaggio di Chakama. Da quel momento in poi si aprono una serie di buchi neri. Secondo alcuni sarebbe stata rapita da un gruppo di criminali comuni kenioti e poi da loro venduta ai jihadisti somali di Al-Shabaab. Stando invece alla ricostruzione di altri, la compagine terroristica somala, legata in particolare ad Al-Qaeda, avrebbe compiuto direttamente il rapimento. Abbiamo scritto in particolare volutamente perché in realtà una parte di Al-Shabaab ha giurato fedeltà all'ISIS. Dunque si pone un ulteriore punto interrogativo: quale ramo del gruppo terroristico la teneva in ostaggio? Non lo sappiamo con esattezza e probabilmente non lo sapremo mai. In entrambi i casi parliamo di spietati jihadisti che hanno compiuto e continuano a compiere attentati anche contro convogli dell'esercito italiano. Uno studio dell'Armed Conflict Location and Event Data Project, ACLID, già a ottobre 2017 sottolineava il terrificante attivismo di Al-Shabaab. Era il gruppo jihadista che aveva provocato il più alto numero di vittime tra i civili, non solo in Somalia, perché parliamo di terroristi in grado di colpire più volte anche nel vicino Kenya. Quindi migliaia di morti, devastazioni, torture, intere porzioni di territorio somalo occupate. Chi abbiamo pagato? Quindi la domanda che sorge è questa. Non possiamo quindi non chiederci: il governo italiano quanti soldi ha stanziato per liberare Silvia Romano e chi li ha intascati? La cifra che ricorre nelle ultime ore su vari giornali, 4 milioni di euro, è verosimile. Di solito chi paga per liberare un ostaggio in quelle aree versa infatti tra i 3 e i 6 milioni di euro, come sottolineato da un reporter esperto come Fausto Biloslavo. Ma la cifra esatta conta relativamente, perché parliamo in ogni caso di milioni di euro dei cittadini italiani finiti nelle sacche di tagliagole senza scrupoli. Cosa ci faranno con quel malloppo è inutile dirlo, basta appunto vedere cosa hanno fatto fino ad oggi. Dunque Silvia Romano non andava liberata per evitare di foraggiare dei terroristi? È la domanda che si pongono in tanti, ma è mal posta. Proviamo a rimodularla. Silvia Romano poteva essere liberata senza foraggiare dei terroristi? Sì, era possibile. E come? Sparando. Perché con terroristi fanatici o si paga o si spara. Tertium non datur. Inutile dire che se l'Italia avesse compiuto un blitz militare, se avesse sparato appunto la cooperante milanese, avrebbe potuto rimetterci la pelle. Viceversa, rischiamo che qualunque compagine terroristica adesso pensi che rapire un italiano sia conveniente, perché il nostro governo poi pagherà il riscatto. Il ruolo turco. Scelta pericolosa adottata dall'Italia e rischi evidenti a parte, alla luce di quanto sin qui detto si pone un'altra questione. Qual è stato il ruolo dei nostri servizi di intelligence in Somalia? Sabato 9 maggio, subito dopo la sua liberazione, è stata scattata una foto diffusa dall'agenzia di stampa turca Anadolu, che ritrae Silvia Romano a bordo di un veicolo del MIT, i servizi segreti della Turchia. Uno scatto che mostra la cooperante italiana indossare un giubbotto antiproiettile con la mezzaluna e la stella, le stesse presenti sulla bandiera nazionale turca. La collaborazione tra gli 007 italiani e quelli di Ankara è stata resa nota da subito, ma quella foto è un chiaro tentativo dell'intelligence agli ordini di Erdogan di rivendicare un ruolo determinante, non semplicemente di appoggio quindi, della serie siamo stati noi a permettere la liberazione di Silvia Romano. E allora, cosa ci ha chiesto in cambio la Turchia? Non lo sappiamo, e anche in questo caso probabilmente non lo sapremo mai. Sappiamo però che in una nostra ex colonia, per recuperare un ostaggio italiano, siamo costretti ad affidarci ai servizi neo-ottomani. Questo la dice lunga sulla nostra capacità di operare in certi contesti e su quanto terreno abbiamo perso negli ultimi decenni. Quale Islam? Infine, l'altro aspetto che fa infuriare tanti a destra e sminuire il tutto molti altri a sinistra. Silvia Romano si è convertita all'Islam. Quindi, di quale Islam stiamo parlando? Non è tanto importante capire se c'entri la sindrome di Stoccolma oppure una reale convinzione maturata in 18 mesi. Ciò che conta è comprendere chi sia diventata questa sorridente ragazza milanese, perché l'Islam è una religione che esprime di tutto. Mirabili confraterne sufi, raffinate fedeli sciiti, importanti scuole coraniche sunnite, affatto pericolosi, anzi, purtroppo però ha in seno anche fanatici gruppi che tutti abbiamo imparato tristemente a conoscere negli ultimi anni, gruppi che senz'altro storpiano l'autentico messaggio islamico, ma tant'è. Ecco, Silvia Romano, a quale Islam si è convertita? Quello di Al-Shabaab da cui era tenuta prigioniera? Ci auguriamo di no, ma se fosse così sarebbe un bel problema. E dopo quello dei milioni di consegnati a dei tagliagole è quello che dovremmo affrontare in modo assolutamente prioritario. Insomma, articolo questo del buon Eugenio Palazzini che cerca un po' di fare luce e chiarezza su quello che è accaduto realmente e tutti gli aspetti della liberazione di Silvia Romano. Oggi questo è un articolo di ieri, abbiamo avuto poi, c'è stato anche l'ulteriore intervento da parte appunto di dov'era? Aspettate un attimo, ecco, insomma, no, volevo dire, c'è stato anche un altro, cioè quell'intervista, scusatemi, rilasciato dal capo di, no, dal capo, scusate, dal portavoce di Al-Shabaab a Repubblica, in cui appunto dice che con quei soldi ovviamente finanzieranno la Jihad. Insomma, ce l'aspettavamo, non pensavamo certo che avrebbero costruito, non so, dei campi da calcio, no? Quindi un articolo appunto di Elena Sempione per il Primato Nazionale, si riprende questa intervista dove appunto questo Ali Dehere, portavoce di Al-Shabaab, dice: serviranno questi soldi ad acquistare armi di cui abbiamo sempre più bisogno per portare avanti la Jihad, la nostra guerra santa. L'intervista è stata realizzata per Repubblica da Pietro Del Re e scrive di essere entrato in contatto telefonico con il miliziano grazie alla mediazione di un politico di Mogadiscio, ma noi ci auspichiamo per Repubblica che sia tutto quanto super regolare, perché insomma sarebbe veramente una gigantesca fake news, però non possiamo fare altro che fidarci e pensare che sia proprio questo Ali Dehere ad aver rilasciato queste dichiarazioni. Alla domanda se la Romano abbia subito maltrattamenti, il portavoce di Al-Shabaab risponde: e perché mai avremmo dovuto maltrattarla? Silvia Romano rappresentava per noi una preziosa merce di scambio e poi una donna, e noi di Al-Shabaab nutriamo un grande rispetto per le donne. Anzi, stando alle sue dichiarazioni, abbiamo fatto di tutto per non farla soffrire, anche perché Silvia Romano era un ostaggio, non una prigioniera di guerra. Il terrorista, pur non rivelando l'entità della somma ricavata dal sequestro, conferma che buona parte del denaro andrà a finanziare la loro Jihad. Il resto servirà a gestire il paese, a pagare le scuole, a comprare il cibo, le medicine che distribuiamo al nostro popolo, a formare i poliziotti che mantengono l'ordine e fanno rispettare le leggi del Corano. Poi Alidere, prima di giustificare le attività terroristiche della sua organizzazione, si sofferma anche sulla conversione all'Islam di Silvia Romano, che per la diretta interessata sarebbe avvenuta senza costrizioni. Ha sicuramente visto con i suoi occhi un mondo migliore di quello che conosceva in precedenza, ci dice questo rappresentante di Al-Shabaab. E inoltre, da quanto mi risulta, Silvia Romano ha scelto l'Islam perché ha capito il valore della nostra religione dopo aver letto il Corano e pregato. Vabbè, insomma, una versione da prendere sicuramente con le molle, però ecco, io quello che dico è, cerchiamo di farci un'opinione che non sia urlata, che non sia esclusivamente legata al tifo in stile calcistico, su una vicenda che è sicuramente articolata e che tiene insomma insieme molti elementi che sono politici, identitari, di comunicazione, religiosi. Ecco, non è assolutamente facile. Facciamoci una bella pausa musicale e, come sempre, un pezzo dei Sottofascia Semplice, almeno la mia ora non manca mai. Ci andiamo a sentire Repubblica, appunto, dall'album Filo Spinato.
Fondata Eccoci qua, rientriamo dopo il consueto ascolto di un pezzo di Sottofascia Semplice, era appunto Repubblica, che veramente uno dei brani che preferisco, a voi non me ne fregherà nulla, però ci tenevo così a sottolinearlo. E ricordiamo, insomma, per chi si fosse messo in contatto soltanto adesso in ascolto, questo è Il Primato Quotidiano, lo spazio che tutti i giorni, da lunedì al sabato, il Primato Nazionale gestisce su Radio Bandiera Nera dalle ore 13 alle ore 14. Oggi qui con voi c'è Davide Di Stefano, il sottoscritto, che vi terrà compagnia per un'altra 20-23 minuti, quelli che mancano alle ore 14. Abbiamo parlato del caso di Silvia Romano, lo abbiamo fatto ovviamente in maniera anche seria, cercando di capire come interpretare tutta questa vicenda, sia nei suoi aspetti più comunicativi, sia nei suoi aspetti più non so, più profondi, anche meno conosciuti, no? Almeno nella narrazione che è stata fatta in questi giorni, relativa appunto a come è avvenuto il suo rilascio. Ma diciamo, poi questo ha generato anche tutta un'altra serie di notizie, questa qui di Silvia Romano, la sua liberazione. In particolar modo, poi, quando lei è tornata a casa sua a Milano ieri, se non sbaglio, non vorrei sbagliarmi, c'è stato un assembramento di giornalisti veramente incredibile, che va veramente in barba a qualsiasi tipo di norma e di regola che è stata data fino adesso, ma che soprattutto fa il paio, diciamo così, fa indignare, usiamo questo termine, perché si è paragonato ovviamente alla repressione che stanno subendo invece tutta una serie di cittadini che manifestano liberamente il proprio pensiero. Cioè, nel senso, assembramento sotto casa della Romano, scrive il suo titolo Adolfo Spezzaferro nel Primato Nazionale, i due pesi e le due misure del governo, che multa solo i commercianti. Infatti nella foto abbiamo scelto di inserire, di fare uno split, come si dice adesso, una divisione, in basso la parte dell'assembramento della sotto casa della Romano, in alto questi commercianti che hanno protestato a Milano, veramente una decina, a distanze siderali l'uno dall'altro, e che sono invece stati multati in virtù dei DPCM. E quindi cioè, la cosa che non si riesce a capire è: il problema è l'assembramento o il problema è la manifestazione? Cioè, nel senso, perché vai a multare un commerciante che sta a distanza di sicurezza e sta manifestando, e non multi il giornalista che si accalca, o comunque anche i politici che, quando vanno a fare poi delle conferenze, delle cose, abbiamo visto Conte a Genova, appunto, dove ci sono degli assembramenti molto molto più gravi, lei non si interviene. In Italia ci sono due pesi e due misure sugli assembramenti. Il Ministero dell'Interno ha punito severamente i ristoratori milanesi, scesi in piazza per chiedere aiuto al governo, ma non ha fatto nulla ieri per impedire l'incredibile calca di giornalisti sotto casa di Silvia Romano. Ieri le regole non sono state rispettate, non ci sono assembramenti di serie A e di serie B, è il commento a scoppio ritardato del sindaco Beppe Sala. È stato un assembramento impressionante, mi sarebbe piaciuto vedere sui quotidiani una stigmatizzazione del comportamento dei giornalisti e fotooperatori, dice il primo cittadino di Milano, che era stato, se vi ricordate, no, il fustigatore dei costumi dell'assembramento sui Navigli, che poi non era un vero e proprio assembramento, ma c'era il teleobiettivo che schiacciava la prospettiva. Comunque era una situazione sicuramente meno grave di quella accaduta ieri sotto casa della Romano. La calca di ieri era ampiamente prevedibile, ma il governo e Sala non hanno mosso un dito. A me sarebbe piaciuto che di concerto con il Viminale Sala avesse impedito la ressa di ieri, in totale violazione delle regole anticontagio imposte dal governo Conte, anche perché il grave episodio era ampiamente prevedibile, data l'eco mediatica del ritorno in Italia della cooperante milanese sequestrata in Kenya nel novembre 2018. Le parole di oggi di Sala, appunto, non fanno che aumentare l'indignazione. La disparità di trattamento è inaccettabile, ancor più se le autorità fanno a scaricabarile, rimbalzando le responsabilità alla fine. Quello che resta è la punizione che arriva per alcuni e per altri no. I primi a violare le distanze di sicurezza sono stati Conte e Di Maio. Qua Adolfo ricorda appunto i vari interventi anche stampa da parte di Conte e Di Maio, che hanno visto altri assembramenti da parte di dei giornalisti. Quindi abbiamo un premier che predica bene e razzola male. Se le mascherine tricolori per il secondo sabato di seguito, nel totale rispetto delle distanze di sicurezza, sono scese in piazza proprio per protestare contro il governo Conte, il resto dei cittadini resta attonito di fronte a un premier che predica bene e razzola male. Conte non fa che ripetere che se non si sta attenti ritornano i contagi e tutti i sacrifici compiuti saranno stati vani.
E poi i cittadini devono vivere in un paese dove non si applicano regole univoche per tutti, per di più tra i giornalisti, i fotografi e gli operatori assiepati sotto casa della Romano c'erano anche membri delle forze dell'ordine. Il paradosso nel paradosso, un agente che viola le regole sull'assembramento perché trascinato dalla folla, e soprattutto un agente che è andato magari a inseguire qualcuno in un parco o qualcuno che portava il cane in spiaggia fino a 10 giorni fa e oggi si ritrova in mezzo a 50 persone senza il minimo distanziamento, ma tutto quanto a posto. Non mi pare che ci sono chissà quali misure prese per quanto accaduto, ma c'è un'altra cosa simpatica che è accaduta invece sempre connessa a questa cosa di Silvia Romano, perché è successo che l'ambasciata polacca ha di fatto cazziato Enrico Mentana, e la cosa bella è che poi dopo Mentana, per rispondere diciamo alla risposta piccata dell'ambasciata, l'ha buttata in caciara, ha iniziato a prendersela con i troll che avrebbero aizzato i polacchi. Vabbè, vi vado un po' a leggere questa cosa. Questo è un articolo scritto io oggi appunto sul Primato Nazionale. I polacchi si incazzano per le parole di Mentana su Auschwitz e lui se la prende con i troll. Fanno discutere le parole di Enrico Mentana sulla questione del rilascio di Silvia Romano e gli arditi paragoni con Auschwitz e il nazismo utilizzati dal direttore del TG di La 7 per stigmatizzare le polemiche suscitate dalla conversione all'Islam della ragazza e alla sua scelta di presentarsi in abiti somali. A replicare in modo piccato alle parole di Mentana è l'ambasciata della Polonia in Italia. A seguito delle parole del direttore Enrico Mentana, riteniamo doveroso sottolineare che, affrontando temi così complessi, bisogna stare estremamente prudenti, evitare generalizzazioni ingiustificate e penalizzanti, che sono sempre pericolose e impediscono un dibattito onesto. Ma cosa aveva scritto Mentana? Il riferimento della rappresentanza polacca, che ha pubblicato la sua replica su Facebook con tanto di screenshot del post incriminato, è a questo passaggio scritto da Mentana. A tutti quelli che in queste ore fanno orrendi e insensati paragoni con chi tornò da Auschwitz, come quel consigliere regionale leghista che ha scritto: avete sentito di qualche ebreo che liberato da un campo di concentramento si sia convertito a nazismo e sia tornato... scusate, ogni volta c'è un problema del sottofondo. Dicevo, avete sentito di... qualche ebreo che liberato da un campo di concentramento si sia convertito al nazismo e sia tornato a casa in divisa delle SS? Voglio solo sommessamente ricordare che il campo di Auschwitz sorgeva nella cattolicissima Polonia e che lo stesso Hitler era cattolico, battezzato e cresimato. Provate a riformulare il paragone ora. E quindi insomma Mentana ha detto, no, ha usato questa frase della cattolicissima Polonia che ospitava Auschwitz, e i polacchi si sono giustamente incazzati, perché i polacchi, dice, per i polacchi si tratta di un passaggio controverso perché alluderebbe in maniera implicita ad una qualche responsabilità polacca rispetto ai campi di concentramento. È vero che la Polonia ai tempi della Seconda Guerra Mondiale era molto cattolica. È necessario però sempre e soprattutto sottolineare che durante quel conflitto globale la Polonia era occupata dai nazisti, quindi ogni affermazione che può suggerire o far presupporre che Auschwitz era stato costruito in Polonia perché essa era cattolicissima, mettendo quindi relazioni questi due elementi, è profondamente sbagliato, ingiusto e ingiustificato. Il più grande campo di concentramento è stato localizzato in Polonia, ma certo non per questa ragione, ma piuttosto è in Polonia che viveva il maggior numero di ebrei in Europa e che la posizione era facilmente raggiungibile da trasporti da tutti i territori occupati dai nazisti. Quindi insomma, cioè, i polacchi proprio dicono a Mentana, hai messo in relazione due elementi in maniera profondamente sbagliata, ingiusta e ingiustificata. A Mentana. Mentana quindi che fa? Risponde alla, diciamo appunto, alla replica polacca e dice: Mentana ha risposto alla puntualizzazione piccata dei polacchi accollando la colpa ai troll. Alcuni troll hanno provato a gettarmi fango, la materia di cui sono fatti, per il post su Auschwitz, scrive Mentana sempre su Facebook questa mattina, aizzando pure l'incolpevole ambasciata polacca. Fanno solo pena e ribrezzo, ma del resto lo facevano già prima, come è successo a altri troll di diversa tribù poche settimane fa. La loro sollevazione serve soltanto a rendere visibile la struttura dei gruppi organizzati e affiliati sul web, materiali per lo studio delle echo chambers, delle reti di propaganda social. Insomma, l'ambasciata di Polonia non avrebbe risposto al post di Mentana, ma sarebbe stata aizzata dai troll.
A questo punto chiedo, direttore, è così difficile ammettere che magari il paragone formulato su Facebook o scritto forse da qualche social media manager era quantomeno improvvido? Niente, Mentana non ce la fa, non può ammettere magari di aver fatto una, non dico una cazzata, ma comunque scrivi qualcosa che poi dopo genera l'indignazione di qualcuno, questa volta diciamo anche così ha ragione, che se la prende con te, con quello che hai scritto tu, e tu dici no, è colpa dei troll che hanno aizzato i polacchi, ah, sono fatti di fango, vabbè. Povero Chicco, l'hai buttata in caciara, come si dice a Roma, e non è andata benissimo. Io direi però, in questo caso, di farci anche una nuova pausa musicale, così dopo rientriamo, ci facciamo gli ultimi 10 minuti qua insieme. Ci andiamo a sentire un pezzo, questa volta straniero, dei Cox Parler, Because You're Young.
Sharp as a knife, you need that buzz to come alive. Out on the edge, out on the town, you ain't got time to settle down. You're always sure, you're always right,
dopo aver ascoltato questo pezzo dei Cox Parler, che parla di gioventù e di come vivono appunto i giovani in questo slancio così quasi eroico che dovremmo un po' ritrovare, no, in questo periodo, perché sicuramente serve opporsi in maniera dura a tutta una serie di soprusi che stiamo vivendo. E devo dire che sì, in Italia ci sono delle prove, no, anche di appunto così di ribellione, usiamo questo termine, no, cioè, le mascherine tricolori ovviamente sono sicuramente un fenomeno molto interessante, che sfidano appunto i divieti in decine di città d'Italia con questi flash mob improvvisi. Ci sono i commercianti che ci provano e vengono bastonati dal governo, ma proprio in virtù del fatto che appunto si viene bastonati in questo modo, forse è il caso di alzare un po' il livello dello scontro, il che non vuol dire fare gli scontri, non vuol dire per forza alzare il livello della violenza. Però se avete visto, no, in questo fine settimana passato e nei giorni poco precedenti, in tutta Europa ci sono state delle proteste, no? Se vedete in Germania, dove non c'è mai stato un lockdown, una chiusura come in Italia, dove le scuole sono riaperte, dove stanno riaprendo tutti quanti i negozi, dove vengono dati migliaia di euro a fondo perduto alle imprese, insomma, dove la situazione è sicuramente migliore, ci sono stati 10.000 persone in piazza a Stoccarda con alcune decine di arresti, e poi anche davanti al Reichstag e Alexanderplatz a Berlino invece pure ci sono state le manifestazioni anche violente, con tafferugli con la polizia, anche lì un'ottantina addirittura, se non sbaglio, di arresti. Ci sono state delle proteste in Polonia, dove sono stati arrestati una quarantina di imprenditori. Ci sono stati al confine franco-tedesco, alcuni sindaci hanno fatto una cosa simbolica. In Olanda hanno protestato sia all'Aia che a Utrecht, così come anche in Svizzera. Gli svizzeri si sono incazzati, sono andati sotto al Parlamento a Berna, ma anche poi a Zurigo, a Basilea. Ecco, insomma, c'è un po' di movimento in Europa rispetto alle restrizioni, no, da coronavirus, perché voglio dire, ormai i contagi sono in calo, perché non vuol dire che bisogna abbassare la guardia, siamo tutti quanti d'accordo, ma nemmeno si possono più tollerare un certo tipo di limitazioni alla libertà individuale di questo tipo, e soprattutto il rischio di far sì che poi la povertà mieta più vittime di quelle che poi ha fatto l'epidemia, l'emergenza sanitaria vera e propria. Quindi è importante insomma, secondo me, dare una dimostrazione di vitalità, di forza, anche per ricordare, no, a chi governa, a chi comanda, a chi in teoria poi lo fa, no, delega le task force o è succube di vari poteri forti, però insomma chi sta lì, chi sta al governo, deve ricordarsi che poi c'è il rischio di dover fare i conti per davvero con il popolo. Non dobbiamo chiamarlo popolo, chiamiamolo popolazione, perché non siamo più un popolo, eccetera eccetera. Vabbè, comunque esistono ancora degli italiani, io penso questo, che siano per bene, che siano militanti, politici, quello che vi pare, comunque esistono degli italiani, saranno una minoranza, che comunque sono disposti a incazzarsi, che sono comunque determinati a non vedere la distruzione ormai definitiva della propria nazione, e quindi che magari sono anche pronti ad assumersi dei rischi per insomma fare fronte a questa situazione e dimostrare a chi governa che deve stare sempre molto molto allerta e deve rendere conto di quello che fa. Detto questo, stiamo andando verso la chiusura, io volevo così salutarvi con una notizia divertente, perché c'è un cialtrone di nome Filippo Rossi, che sarebbe il ideatore di Caffeina, nonché odiatore seriale di Casa Pound, addirittura aveva aderito alle sardine, lui si dice di destra, ma ha aderito alle sardine, sempre con questa voglia di dimostrarsi libertario oltremodo. Alla fine è un coglione, secondo me, posso dirlo, vabbè, sì, mi denuncerà, problemi suoi. Filippo Rossi celebra Silvia Romano, ma la scambia con la pornostar Mia Khalifa. E quindi c'è questo post di Filippo Rossi, no, tutto indignato per la destra che la odia perché si è convertita all'Islam, eccetera, e poi fa: proviamoci tutti insieme a capire cosa può voler dire essere in balia di criminali per 18 mesi, ovvero 75 settimane, ovvero 530 giorni, proviamoci. Quel volto sorridente, no, di questa giovane musulmana con appunto un un chador, un vero verde acqua, come quello che indossava Aisha alias Silvia Romano. Peccato che il meme, cioè la foto utilizzata sia un meme appresa in giro, che ritrae appunto Mia Khalifa, che è una porno star. Insomma, il numero uno di caffeina, si legge qua su un quotidiano locale, si è unito al carrozzone di italiani festanti per il ritorno della ragazza, scrivendo un post su Facebook, dove ovviamente ha preso la palla al balzo per attaccare la destra. Alla fine di tutto questo, ormai consueto su Simone Bonista, una bella foto della famosissima pornostar Mia Khalifa, tanto per far intendere quanto Rossi sia effettivamente concentrato sulla vicenda della volontaria milanese. Cioè, quindi, nel senso, nemmeno hai visto le immagini iconiche di lei che è tornata col vestito somalo, cioè non hai visto nemmeno quello, però pontifichi. Inutile dire che gli utenti si sono scatenati, c'è cioè chi ha fatto notare al Filippone Viterbese la clamorosa svista, e chi invece, pensando che fosse una cosa voluta, lo accusa di essere stato irrispettoso. Dopo qualche minuto l'immagine della pornostar sorridente con il velo scompare, ed è proprio questa la parte più bella della storia. Rossi non spiega neanche i motivi della rimozione, non sapremo mai se quindi è stata una semplice svista oppure una clamorosa burla. Io non credo che sia stata una burla, conoscendo un minimo il personaggio, l'ipotesi più probabile è la prima, insomma, lo dice anche qui questo giornale. Quindi povero Filippo Rossi che ha preso questa quaglia, come si dice a Roma. E stiamo andando in chiusura, quindi a tutti quanti insomma consiglio di rimanere ovviamente collegati con Radio Bandiera Nera, di leggere il Primato Nazionale, quotidiano online, ma anche soprattutto la rivista cartacea, il mensile, che è uscito da pochi giorni. Lo trovate in edicola, un bellissimo numero, veramente tra i più belli, che parla appunto dell'Italexit, anche con visioni contrastanti. C'è Adriano Scianca che è contrario, c'è ovviamente Simone Di Stefano che è a favore, però insomma non si parla solo di quello. Poi c'è la nuova rubrica di Sgarbi, c'è un'intervista a Gianluigi Paragone, veramente contenuti di alta qualità, e quindi non posso che consigliarvi di andare in edicola e comprare il Primato Nazionale se già non l'avete fatto. È un progetto sempre in crescita che appunto ogni mese cerca di dare qualcosa in più ai nostri lettori, no? Pur mantenendo, come dice sempre il nostro direttore Adriano Scianca, invece un certo radicalismo nelle posizioni, no? non sfaciolando, ecco, come diciamo sempre a Roma. Io allora quindi in questo vi saluto e vi ringrazio, e vi lascio con un pezzo di Francesco Guccini che si è rincoglionito cantando Bella Ciao e quant'altro, però in realtà poi questa canzone non l'ha scritta nemmeno lui. Don Quixote mi piace molto, quindi la lascio qui perché è comunque uno stimolo a lottare anche quando non c'è il risultato lì pronto ad aspettarci, farlo soltanto perché è giusto farlo. A presto, ci sentiamo domani con il Primato Quotidiano, rimanete in ascolto su Radio Bandiera Nera.
Letto millanta storie di cavalieri erranti, imprese di vittorie e i giusti sui prepotenti, per starvene ancora chiuso coi miei libri in questa stanza, come un vigliacco ozioso, sordo ad ogni sofferenza. Nel mondo oggi più di ieri domina l'ingiustizia, ma di eroici cavalieri non abbiamo più notizia. Proprio per questo Sancio c'è bisogno soprattutto uno slancio generoso, fosse anche un sogno matto. Vammi a prendere la sella, che il mio impegno ardimentoso l'ho promesso alla mia della Dulcinea del Toboso. E a te Sancio io prometto che guadagnerai un castello, ma un rifiuto non l'accetto, forza sellami il cavallo. Tu sarai il mio scudiero, la mia ombra confortante, e con questo cuore puro, col mio scudo rondinante, colpirò con la mia lancia l'ingiustizia giorno e notte, come vero nella mancia che mi chiamo Don Chisciotte. Questo folle non sta bene, ha bisogno di un dottore, contraddirlo non conviene, non è mai di buon umore, è la più triste figura che si è apparsa sulla terra, cavalier senza paura di una solitaria guerra, cominciata per amore di una donna conosciuta, dentro una locanda ore dove fa la prostituta, ma credendo di aver visto una vera principessa, lui ha voluto ad ogni costo farle quella sua promessa. E così da giorni abbiamo solo calci nel sedere, non sappiamo dove siamo, senza pane, senza bere. E questo pazzo scatenato che è il più ingenuo dei bambini, proprio ieri si è stroncato fra le pale dei mulini. È un testardo, un idealista, troppi sogni nel cervello. Io che sono più realista mi accontento di un castello. Mi farà governatore, avrò terra in abbondanza. Quanto è vero che anch'io un cuore e che mi chiamo Sancho Panza.
Salta in piedi Sancho, è tardi, non vorrai dormire ancora. Solo i cinici e i codardi non si svegliano alla lavora. Per i primi indifferenza e disprezzo dei valori, e per gli altri riluttanza nei confronti dei doveri. L'ingiustizia non è il solo male che divora il mondo, anche l'anima dell'uomo ha toccato spesso il fondo. Ma dobbiamo fare presto, perché più che il tempo passa, il nemico si fa d'ombra e si ingarbuglia la matassa.
A proposito di questo, farsi d'ombra delle cose, l'altro giorno quando ha visto quelle pecore indifese e attaccate come fossero un esercito di mori, ma che alla fine ci mordessero oltre i cani anche i pastori, era chiaro come il giorno, non è vero mio signore, io sarò un codardo e dormo, ma non sono un traditore. Credo solo in quel che vedo e la realtà per me rimane il solo metro che possiedo, come vero che ora ho fame.
Sancho, ascoltami ti prego, sono stato anche un realista, ormai oggi me ne frego e anche se una buona vista, l'apparenza delle cose come vedi non mi inganna, preferisco le sorprese di quest'anima tiranna, che trasforma coi suoi trucchi la realtà che hai lì davanti, ma ti apre nuovi occhi e ti accende i sentimenti. Prima d'oggi mi annoiavo e volevo anche morire, ora sono un uomo nuovo che non teme di soffrire.
Mio signore, io purtroppo sono un povero ignorante e del suo discorso